altro, la notizia degli ultimi giorni è che il ministro Urso ha deciso di, citando le sue parole, tracciare la strada per fare di Taranto uno dei poli siderurgici più avanzati d'Europa e quindi riportare l'accensione dell'Altiforno 1 che era stato spento da agosto 2023 per manutenzione. In totale adesso sono 2 gli altiforni in funzione con già attestati dei livelli di inquinamento ben al di sopra di qualsiasi norma italiana o europea e al momento però è stato emesso un decreto di sequestro da parte del GIP di Potenza per il sequestro dell'ex Ilva di Taranto e quello che dice il GIP è evidente che l'utilizzo criminale dello stabilimento ai fini di profitto in spregio persino agli accordi presi per ridurre l'impatto mortale delle lavorazioni non può che essere arrestato sottraendo la disponibilità delle aree in cui avvengano le lavorazioni che hanno determinato la compromissione dell'ambiente, della salute dei lavoratori e della popolazione residente. Ecco, andiamo quindi a vedere proprio con i tarantini se queste parole come dire potranno dare un lascito nel futuro, se questo decreto di sequestro come dire potrà attuarsi effettivamente ponendo un limite alla ormai vicenda dell'ex Ilva di Taranto che inquina i territori da fin troppo tempo. E andiamo anche a vedere se il 24 ottobre il Tribunale di Milano, che si pronuncerà sulle eventuale sospensione del complesso siderurgico, abbia qualche possibilità di effettivamente porre un fine a questo ecocida, mostro e omicida.
Buongiorno, se siamo arrivati a questa situazione è proprio perché alla magistratura è stata di fatto affidato il compito di risolvere una vertenza nazionale che è politica, dalla quale la politica non ha infatti nessuna intenzione né di farsi estromettere né di considerare il reale impatto che la continuità produttiva ha su tutti gli aspetti sociali nel nostro territorio. Quello che ci aspettiamo ormai non può coincidere quindi con quello che vogliamo. Noi siamo abituati ad una magistratura che nel corso di questi 12 anni ha accettato le richieste dei rappresentanti dell'acciaieria, pubblici o privati che siano stati, richieste per le quali l'attività produttiva è risultata determinante per il reperimento proprio di quei capitali da destinare precisamente agli interventi di messa in sicurezza degli impianti. Di qui la concessione dei rinnovi dell'AIA, il dissequestro e l'autorizzazione alla vendita dei prodotti finiti sin dall'epoca del primo sequestro, il dissequestro di AFO2 dopo nemmeno 2 settimane dall'incidente mortale in cui la vita di Morricelli è stata spezzata nell'alto forno da un getto di ghisa fusa, e a seguire tutte le disposizioni che si sono susseguite in quella che per noi è sotto gli occhi di tutti un reiterato quanto anomalo braccio di ferro fra i poteri dello Stato, perché quando le decisioni della magistratura non collimano con le esigenze della gestione aziendale ecco che intervengono i decreti salva Ilva. Quindi proprio ieri il GIP di Potenza, dove resterà il processo ambiente svenduto, ha confermato il sequestro dell'area a caldo come nell'ordinanza del 2012. Nonostante questo gli impianti continueranno a funzionare come di fatto è stato dal 2012 proprio in virtù degli innumerevoli decreti salva Ilva. Ora vedremo se il 24 ottobre il Tribunale di Milano stabilirà se le attività dell'ex Ilva conservano questo impatto mortale e deciderà di sospenderne le attività secondo quanto espresso a giugno dalla Corte Europea, trovandoci in presenza di un pericolo grave per l'ambiente e per la salute umana, oppure se valuterà che sono attendibili le dichiarazioni dei vertici aziendali su quanto è stato fatto finora sotto il profilo ambientale e concederà loro quindi la continuità produttiva. Ci aspettiamo noi in questo senso e su questi presupposti anche la richiesta di revoca del sequestro confermato avantieri.
Ecco, siamo dunque andati a fare una seconda domanda. Come veniva giustamente prima ricordato, la situazione appunto dell'Ilva è agli sgoccioli, si regge in piedi a malapena, più della metà dei lavoratori sono cassintegrati, la produzione è ai minimi e non è sostenibile nemmeno economicamente, e gran parte dello stabile è sotto sequestro da parte della magistratura. E per di più, appunto, no, prima si menzionava un processo per associazione delinquere per disastro ambientale in corso. Quindi quali sono le scommesse politiche e gli interessi strategici ai danni dei cittadini, evidentemente, che tengono ancora in piedi la carcassa dell'Ilva? Ascoltiamo quindi il secondo audio che ci è stato inviato.
È chiaro che la posta in gioco sulla sorte dello stabilimento di Taranto deve essere altissima, perché oggi il governo che pure aveva siglato accordi con ArcelorMittal, prima di Fitto e poi di gestione congiunta dell'acciaieria, si trova a dover gestire le accuse pesantissime a carico di un partner fortemente voluto all'epoca, che pare non abbia ottemperato alla manutenzione, al contenimento delle emissioni, anzi c'è anche l'accusa di truffa ai danni dello Stato rispetto alle emissioni, a quanto dichiarato sugli interventi di messa in sicurezza per un danno valutato in circa 1 miliardo di euro. In queste condizioni, uno Stato che avesse lontanamente in programma di assolvere al dovere di tutelare prima di tutto l'interesse pubblico della salute e dell'ambiente, non avrebbe celebrato 2 giorni fa l'accensione di un alto forno, fermo da oltre un anno per interventi sulle attività di filtraggio, e che fra qualche mese sarà fermato per importanti interventi sul crogiolo, arrogandosi per giunta in capo al nuovo commissariamento la spinta propulsiva alla ripresa di questa produttività che punta ai 6 milioni di tonnellate annue di acciaio e alla presunta decarbonizzazione degli impianti. Insomma, dovremmo essere contenti di questo rilancio appena avviato di una fabbrica che noi sappiamo essere una polveriera di rottami di ferro. Chi conosce appena appena le dimensioni degli impianti e il funzionamento del ciclo integrale di Taranto, dello stabilimento di Taranto, sa che non saranno i 2 ipotetici forni elettrici a garantirne il futuro, e né dello stabilimento né dei lavoratori. Di questi forni ad oggi non si conosce né il luogo in cui saranno installati né chi li installerà, perché è stata anche annullata la gara vinta dalla WURT, che avrebbe dovuto fornirli ma ingenuamente ha omesso le operazioni di installazione e collaudo, per cui c'è stato un ricorso, la gara è stata annullata. Forni elettrici per giunta alimentati a gas, per cui non si capisce bene di quale decarbonizzazione si tratterebbe, visto che sempre di fonte fossile si tratta. Inoltre la capacità produttiva dei forni elettrici, per chi li conosce, sa che non potrebbe soddisfare neanche la metà degli obiettivi di produzione a cui i commissari fanno riferimento, per cui resta il grosso interrogativo sul futuro dei lavoratori dello stabilimento di Taranto, che ad oggi non hanno nessuna garanzia di essere reintegrati. Noi abbiamo già espresso più volte il fortissimo dubbio che fosse opportuno, ed opportuno è un eufemismo, un commissariamento che vede a capo di questo nuovo asset industriale dirigenti che provengono da multinazionali del fossile, o peggio ancora, come nel caso dell'ingegner 40 e di Ruggero Cola, che si portano a carico il primo una condanna definitiva per gli infortuni mortali del 2002 e del 2003 in cui 3 operai persero la vita in Ilva, e il secondo, Ruggero Cola, condannato appena adesso a febbraio di quest'anno in primo grado per l'incidente mortale di Morricella, proprio per aver dato priorità a ritmi e quantità di produzione anziché alle pratiche operative da effettuare in sicurezza, che come tutti sappiamo consistono poi in una grossa perdita di tempo per chi deve guadagnare sulla nostra salute. Il fatto è proprio questo, il guaio è proprio questo, che la posta fatta di interessi economici per il profitto, l'enorme profitto di pochi, si gioca sulla nostra pelle e sulla nostra terra. Siamo noi a pagare un prezzo altissimo in termini di disastro ambientale e sanitario.
Siamo andati dunque a chiedere in chiusura dell'intervista uno sguardo sul passato ma anche sul futuro dell'Ilva e di conseguenza anche di Taranto, quali sono quindi i problemi endemici che l'Ilva ha causato alla città, ma anche dall'altro lato come si articola la critica del comitato al conflitto salute-lavoro che viene utilizzato da Riva, ArcelorMittal e quindi anche lo Stato per soffocare le proteste e le richieste di diritti dei cittadini e delle cittadine di Taranto, e in fondo quindi quali sono le proposte del comitato stesso in alternativa.
Noi siamo testimoni di un decadimento progressivo dell'enorme potenziale costituito dalle risorse naturali della città, del progressivo logoramento del tessuto sociale, a cominciare da un tasso di disoccupazione che sfiora il 40% e che è inspiegabile con la voluta strategicità nazionale dell'Ilva asserita da tutti i governi. Per finire, non ultima, la disgregazione di una classe operaia che in quello stabilimento ha perso la propria identità, con la complicità di un sindacato sempre più succube e compiacente nei confronti dei padroni di fabbrica, che nei decenni sono stati tutti coerenti nel conservare il profitto come obiettivo prioritario. Che si sia trattato di Riva, che ha usufruito della cassa integrazione proprio dal primo anno in cui raggiungevi i più alti risultati in bilancio, e che ha definito minchiate le nostre morti, o che si sia trattato di ArcelorMittal, che ora è a processo per la sua gestione predatoria, che era già evidente nella storia che il colosso franco-indiano si portava con sé quando è arrivato qui, e contro la quale noi abbiamo cercato di mettere in guardia quei sindacati che invece ne osannavano all'epoca l'ingresso, per arrivare oggi ad invocarne l'estromissione e la condanna. Che si tratti oggi dei commissari, che i sindacati sempre vogliono nella gestione e nella nazionalizzazione della fabbrica, che a noi non ispirano nessuna fiducia, soprattutto rispetto all'equilibrio fra diritto alla salute e diritto al lavoro, per quelle pregresse gestioni di cui dicevo prima. Nessuno dei gestori della fabbrica si è mai discostato da una gestione improntata esclusivamente al profitto, a qualsiasi costo. Noi nel 2018 abbiamo proposto in una chiamata aperta alla città di lavorare ad un piano di riconversione che prendesse spunto dall'accordo di Genova che, dichiarando l'aria a caldo incompatibile con la vita umana, ne sanciva la chiusura nel 2005. Insieme ad altre realtà cittadine, quindi abbiamo elaborato Piano Taranto, uno studio dal quale si evince chiaramente, con dati tecnici, economici e scientifici alla mano, quanto sia fallimentare tenere in vita lo stabilimento di Taranto, che per lo Stato, quindi per i contribuenti, comporta un continuo dissanguamento economico e un indebitamento a dir poco smisurato. E che per la nostra comunità, quella che vive su questo territorio e che avrebbe diritto a vivere in maniera sana e serena, come detto anche dalla Corte europea diversi anni fa, questo studio. Per la nostra comunità, dicevo, comporta questa fabbrica un numero impressionante di morti e di malati, ha comportato 9 infortuni mortali dalla data del sequestro e tanti altri negli anni precedenti. Questo studio, grazie anche ad un progetto europeo seguito da diversi accademici che si sono schierati, che militano al nostro fianco, è stato ripresentato sui tavoli delle commissioni europee, nonostante tanti compagni di viaggio cittadini, per così dire, si sono accomodati in quelle istituzioni che prestano invece il fianco alle scelte del governo, come l'impossibile decarbonizzazione che ancora oggi il PD si ostina a propagandare. È uno studio, il nostro, in costante fase di aggiornamento. E che, come l'Eurispes ha confermato nel suo rapporto Italia 2021, ci tengo a dire che l'Eurispes non è ovviamente un gruppo antagonista, ma è un'agenzia di ricerca istituzionale, credo lo sappiamo tutti. L'Eurispes in quel rapporto ha confermato che la chiusura e lo smantellamento e la bonifica di quella fabbrica darebbe lavoro a 30.000 persone per almeno 30 anni in quelle operazioni. Per cui c'è una sola domanda che ha una risposta inequivocabile: perché lo Stato non ne voglia sapere? E di accedere, di avere questo approccio rispetto alla fabbrica, trova una risposta inequivocabile solo nella differenza di profitto che finirebbe nelle tasche di chi invece ha la fortuna di gestire la fabbrica in queste condizioni. E noi però non ci stiamo e continuiamo a manifestare il dissenso, qualsiasi siano le difficoltà e le conseguenze che ne dovremo subire. Grazie ancora per averci dato questa opportunità ancora una volta.